Buongiorno professore
Buongiorno, buongiorno.
e grazie per la sua disponibilità. Ecco, guardando proprio alla storia, l'Europa quando è stata vicina a diventare musulmana?
Questa è una vecchia questione. Naturalmente è molto difficile per le grandi conquiste del passato dirsi, ah, avrebbero potuto proseguire anche oltre e quindi la storia del mondo sarebbe cambiata, perché in genere se le grandi conquiste del passato a un certo punto si fermano, hanno i loro motivi, non lo fanno per caso. Dopodiché, in Europa, diciamo dal XVIII secolo in poi, è nato questo luogo comune, diciamo così. Si vedevano le conquiste arabe, che ovviamente non significano necessariamente l'espansione dell'Islam, però all'epoca, in effetti, come dire, la spinta degli arabi alla conquista del mondo era anche la spinta a portare la nuova religione, diciamo, in tutto il mondo. Allora, le conquiste arabe sono così fulminee nel VII secolo, insomma, in meno di un secolo occupano tutto il Medio Oriente, il Nord Africa, cioè un immenso pezzo del mondo greco-romano cristiano, e conquistano anche la Spagna, abbattendo uno dei regni romano-barbarici, il regno visigoto. Dopodiché è noto che gli arabi nel corso del VII-VIII secolo si affacciano anche al di là dei Pirenei, occupano per un certo periodo zone della Gallia meridionale, della Francia meridionale, come diciamo noi. E poi c'è la famosa battaglia di Poitiers dell'anno 732, in cui il maestro di palazzo dei Franchi, Carlo Martello, sconfigge i wali di Al-Andalus, Abderrahman, che era entrato appunto in Gallia con un esercito. E diciamo nell'età moderna, non tanto nel Medioevo, ma nell'età moderna, questa battaglia di Poitiers viene individuata come uno dei momenti decisivi, perché, come dire, nell'Ottocento è nato il concetto delle battaglie decisive della storia, no? Nei momenti in cui la storia del mondo ha preso una strada anziché un'altra. E già prima di allora, appunto, già nel Settecento, c'è questa idea che la battaglia di Poitiers sia stata una battaglia decisiva. Scrive il Gibbon, il famoso storico dell'epoca illuminista, storico del declino e caduta dell'impero romano. Il Gibbon scrive: senza Carlo Martello e la battaglia di Poitiers, oggi all'università di Oxford si sentirebbe il richiamo del muezzin e si insegnerebbero le verità del Corano. Oggi non ci crediamo più tanto. Ogni grande impero in espansione ha i suoi limiti. Le grandi conquiste si fermano a un certo punto non perché è stata perduta una singola battaglia, ma perché non si riesce più ad andare oltre, effettivamente. E quindi è assolutamente ragionevole pensare che le capacità del mondo arabo di espandersi fossero arrivate all'estremo limite. Io non credo che se anche Abderrahman avesse vinto la battaglia di Poitiers, l'Europa sarebbe diventata a dominio arabo e quindi paese musulmano. Poi va detta anche un'altra cosa, e dico ancora questo però. La Spagna, che invece è stata conquistata dagli arabi all'inizio dell'VIII secolo, e che è rimasta in gran parte araba per molti secoli, e poi gli ultimi avanzi della dominazione araba e musulmana cadranno, come noto, soltanto nel 1492. E tuttavia, mentre il Medio Oriente e il Nord Africa sono stati arabizzati e hanno visto il grosso della popolazione col tempo convertirsi all'Islam, la Spagna romana e gota, romano-barbarica, nonostante molti secoli di dominazione araba, non ha adottato né l'arabo come lingua comune del popolo, né la religione islamica come religione della maggioranza. Il che fa pensare che, in effetti, in qualche modo, nel mondo medio orientale e africano ci fossero condizioni per cui le popolazioni locali sono state assimilate più facilmente alla civiltà araba e all'Islam. Mentre invece, appunto, in un paese romano-barbarico, romano-germanico come la Spagna, non sono bastati molti secoli perché quella assimilazione avvenisse. Quindi ancora da dire che un conto sarebbe stato se gli arabi avessero conquistato pezzi più ampi d'Europa, ma questo non vuole ancora dire che lì la tradizione cristiana sarebbe stata per forza rimpiazzata da una nuova religione dominante.
Grazie. Senta, ci sono secondo lei dei valori all'interno dell'Islam che andrebbero maggiormente enfatizzati?
Guardi, io penso questo. Intanto credo che sarebbe molto importante che tutti sapessero che cristiani e musulmani credono nello stesso Dio e pregano lo stesso Dio. Sarebbe molto importante che tutti sapessero che il Dio delle grandi religioni è sempre lo stesso, è uno solo, e che Allah non è lo strano Dio dei musulmani, ma vuol dire Dio in arabo. E che anche gli arabi cristiani, quando parlano di Dio, lo chiamano Allah, naturalmente, perché in arabo si può dire solo così. Questo è un primo punto. Sia il cristianesimo sia l'Islam ovviamente contengono insistono su due dimensioni. Una è la fede e l'obbedienza a Dio e una sono le opere buone, il fatto che Dio vuole che gli uomini siano buoni e che trattino bene il prossimo. Sto semplificando molto, ma insomma, fondamentalmente questa è una dimensione comune a queste due religioni. Ci sono delle sfumature per quanto riguarda il rapporto con Dio. A me sembra che il cristianesimo insista di più sulla fede, sul fatto che bisogna credere e che la fede ti può salvare. Mi sembra che l'Islam metta più l'accento sull'obbedienza, sulla sottomissione a Dio, che non è proprio la stessa identica cosa. Però il punto cruciale è che la sottomissione a Dio dell'Islam è la sottomissione a un Dio buono, a un Dio misericordioso e compassionevole. Che il Dio dell'Islam è misericordioso e compassionevole e che vuole che gli uomini siano misericordiosi e compassionevoli e che il Dio dell'Islam non ama quelli che eccedono, perché nel Corano è detto e ripetuto continuamente, però non eccedete perché Dio non ama quelli che eccedono. E che Dio è misericordioso e perdona e vuole che gli uomini facciano la stessa cosa. Ecco, secondo me, per il dialogo con il mondo cristiano sarebbe importante che i musulmani riuscissero a spiegare più chiaramente questa dimensione, che purtroppo per chi dell'Islam si fa un'idea caricaturale, che è quella incarnata dagli estremisti, può un po' sfuggire il fatto che l'Islam è la religione di un Dio misericordioso e compassionevole.
Grazie. Senta, tenendo conto anche di una prospettiva storica, Islam e Europa, secondo lei ci sarà mai una convivenza senza pregiudizi?
Ma io mi accontenterei anche di una convivenza con pregiudizi, nel senso che, allora, gli esseri umani non sono perfetti, la storia umana non conosce mai, diciamolo pure, convivenze perfette, nel paradiso terrestre forse, dopo no. Ogni convivenza umana è fatta di difficoltà, di tensioni, di attriti, è naturale negli esseri umani il poco amore per il diverso, la diffidenza per l'altro, dopodiché lo sforzo della convivenza umana, lo sforzo della civiltà, è proprio quello invece di superare, è impossibile eliminare, ma di superare i pregiudizi, di renderli meno pesanti, di rendere possibile lo stesso la convivenza. Ogni forma di convivenza presuppone delle rinunce, dei sacrifici e a volte risulta difficile da tollerare. Non c'è esempio nella storia, non dico l'impero romano, ma nemmeno gli Stati Uniti d'America hanno potuto vivere senza una spaventosa guerra civile che a un certo punto li ha messi gli uni contro gli altri. Io credo che è bello puntare a un futuro in cui si conviva senza pregiudizi e senza attriti. Penso che sia più realistico attrezzarsi per il fatto che i pregiudizi negli esseri umani continueranno ad allignare e tuttavia è possibile costruire delle convivenze non facili, imperfette, ma quando tanti uomini di buona volontà si danno da fare, le convivenze si possono realizzare anche nonostante la sopravvivenza delle diffidenze e dei pregiudizi.
Senta, sempre da un punto di vista storico, ma non solo, lei ci può fornire qualche esempio di convivenza pacifica tra persone di diversa appartenenza religiosa?
Appunto, in parte abbiamo già detto che non sono mai esempi brillanti, perfetti, e tuttavia di esempi del genere è piena la storia. Supponiamo nell'impero romano un'infinità di culti e di religioni diverse convivevano senza grandi problemi, anche se poi quando si è presentata una religione particolarmente ambiziosa che mirava a soppiantare le altre, cioè il cristianesimo, beh, questo ha voluto dire secoli di persecuzioni e di attriti. Per parlare di un mondo più simile al nostro, perché la convivenza tra i culti del politeismo è più facile, ovviamente. Se si pensa che ci siano tanti dei, nessuno dice i miei dei esistono e i tuoi no. Era ovvio nell'antichità che tutti gli dei esistevano. E ognuno si sceglieva i propri. Tra le religioni monoteiste è più difficile ammettere che non il tuo Dio, ma il tuo modo di pregarlo può essere giusto quanto il mio. Ecco. Le religioni monoteiste tendono a essere più assolutiste da questo punto di vista. E tuttavia degli esempi imperfetti, ben inteso, di cui noi non ci accontenteremmo, però ci sono. Gli ebrei per gran parte del Medioevo sono vissuti nell'Europa cristiana senza che si conoscessero in realtà antisemitismo, razzismo, pogrom o cose del genere. Vero è che parlo dei secoli dell'Alto Medioevo, dei regni romano-barbarici, quando l'Europa si è affacciata alla modernità, è diventata più ricca, più sofisticata, più colta, più complessa, più civile e anche più intollerante. Ed è lì che è nato l'antisemitismo nell'Europa civilissima del 200, del 300 e poi del Rinascimento. Un altro esempio, ovviamente, è l'Impero Ottomano. L'Impero Ottomano per molti secoli ha visto convivere popolazioni di religioni diverse che convivevano in modo abbastanza pacifico, anche lì non senza attriti, non c'era la tolleranza intesa nel senso moderno, che poi è ben poco applicata anche oggi, ma in teoria è un nostro valore, per cui io non sono d'accordo con te, ma tu hai lo stesso diritto che ho io di sostenere le tue opinioni. Non c'era nell'impero ottomano, non c'era dubbio che i musulmani erano sudditi di serie A e i cristiani e gli ebrei di serie B. E tuttavia, per secoli, quell'impero ha permesso che vivessero insieme popolazioni cristiane e musulmane e comunità ebraiche, e che nelle grandi città dell'impero fossero aperte contemporaneamente moschee e chiese e sinagoghe, e tutto sommato, sull'arco della storia del mondo, è un esempio di cui c'è da dire, beh, poteva andare a essere molto migliore, ma non era neanche da buttare via.
Senta, nel corso dei suoi studi, delle sue ricerche, ha mai incontrato un personaggio storico musulmano che lo ha particolarmente affascinato?
Beh, io mi sono innamorato di tanti personaggi storici studiando la storia. Del mondo islamico mi sono occupato abbastanza di rado, devo dire. Me ne sono occupato soprattutto nella misura in cui a un certo punto ho cercato di sapere qualcosa di più appunto della storia dell'impero ottomano. E poi nello specifico ho studiato la grande battaglia di Lepanto, che è un po' come la battaglia di Poitiers, è una di quelle che oggi vengono mitizzate come il momento in cui appunto i turchi avrebbero potuto conquistare l'Europa e invece non lo hanno fatto. Anche quella è una dimensione in realtà in gran parte leggendaria. Però studiare quel mondo del Cinquecento, del XVI secolo, effettivamente è appassionante. E ce ne sono tanti di personaggi appassionanti, affascinanti, non so, che poi spesso sono musulmani, ma per la natura stessa dell'impero ottomano magari sono musulmani a metà. Io penso a un personaggio meraviglioso come il Gran Visir Mehmet Sokollu, che è Gran Visir appunto del sultano Selim II, il figlio di Selimano il Magnifico, negli anni 1560-70, e che in quanto Gran Visir dell'Impero Ottomano è l'uomo più potente del mondo islamico dopo il sultano, e forse anche più del sultano in certi momenti, e che però era un serbo ortodosso nato in Bosnia da una famiglia di ecclesiastici cristiani ortodossi, destinato lui stesso al sacerdozio, ed era già diacono, credo, quando è stato scelto per il contingente dei giovani che venivano mandati a Costantinopoli a studiare nel palazzo del sultano per entrare al servizio del sultano. E come tutti quelli a cui accadeva questa cosa, è poi diventato musulmano e ha governato l'impero ottomano. Ma se è per quello. I personaggi affascinanti ce ne sono tanti, appunto, sia fra i cristiani che diventavano musulmani, penso ai tanti marinai catturati in mare che poi hanno fatto carriera al servizio del sultano. I cristiani d'Occidente li chiamavano rinnegati, ma in realtà erano persone che hanno fatto una carriera nel mondo musulmano che non avrebbero mai potuto permettersi in una società all'epoca più rigida e più classista come quella europea. E poi ci sono appunto i grandi sultani dell'impero ottomano, come Solimano, il Magnifico, Kanuni, come dicono i turchi, il legislatore, il quale appunto era un musulmano che ha compiuto grandi conquiste ai danni di altre potenze, specialmente cristiane, in Ungheria, è arrivato ad assediare Vienna. E tuttavia governava un impero in cui metà dei suoi sudditi erano cristiani ed era in grado di governare pacificamente al suo interno questo impero. Ecco, personaggi come quelli, nella mia limitata esperienza di studio del mondo musulmano, certamente rimangono impressi.
Senta, professore, l'ultima domanda. Quale potrebbe essere la ricetta Barbero per una pacifica convivenza in Italia?
Grazie, se io sapessi rispondere a domande come queste, sarei io al governo e non Draghi. Io non so rispondere a domande come queste, non c'è una ricetta, perché se ci fosse la ricetta per la convivenza pacifica l'avremmo già scoperta. E invece la ricerca della convivenza è un processo. La società umana non è mai in equilibrio, non sta mai ferma. Cambia continuamente. Il gioco delle pressioni, dei conflitti, degli interessi contrastanti è ininterrotto. Noi possiamo avere nella nostra natura il desiderare che si arrivi a un equilibrio, ma no, dobbiamo sapere però che non ci si arriva mai. Quindi non c'è la ricetta della pace eterna, come sperava Kant che si potesse trovare. Dopodiché, come dire, sono migliori le società in cui c'è molto dibattito intellettuale rispetto a quelle in cui il dibattito viene frenato. Sono migliori le società in cui tanta gente va a scuola e tanta gente va all'università e magari ci va non solo con l'ossessione di essere riversata nel mondo del lavoro, ma anche per imparare cosa vuol dire essere umani e stare al mondo, ecco, per avere più strumenti per leggere il mondo. Sono migliori le società dove non proliferano le mistificazioni, le fake news, e dove c'è una si insegna alla gente ad avere un po' di capacità critica, e poi sono migliori le società dove appunto tanti uomini di buona volontà fanno ognuno la sua particina minima, piccolissima, sapendo che appunto la felicità collettiva dipende di più dal fatto di riuscire ad andare un minimo d'accordo che non dal fatto di far trionfare i miei e schiacciare gli altri, ecco. Poi, detto questo, nessuno appunto ha in mano la ricetta, la chiave per garantire il futuro, purtroppo.